Vorrei vedere insieme un brano della lettera di Paolo ai Galati, dove in qualche modo ci parla di un'altra espressione importante della vita cristiana, ma ci dà un monito e ci fa riflettere sul fatto che la libertà meravigliosa che Dio ci ha donata non debba trasformarsi in una occasione per la carne. Sento forte questo messaggio ancora per la vita di ognuno di noi, perché Dio ci sta portando a una libertà nuova. Libertà anche di sbagliare, io dico spesso, ma libertà di sbagliare non significa poi libertà di perseverare nell'errore, perché errare humanum, questo non è scrittura, perseverare diabolicum, ma nella libertà che stiamo scoprendo nella nostra vita c'è anche la possibilità di vedere tutte le cose che non vanno in noi per poi realmente non sfruttare questa libertà come un'occasione per la carne, ma per servirci nell'amore, perché questo è il progetto di Dio. Leggiamo insieme comunque questi versi in Galati, capitolo 5, verso qua. Ho dimenticato gli occhiali. Verso 13, mi sembra, sì. Sono scritti piccolissimi versi. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto, piccolo particolare, irrilevante. No, non è irrilevante. Soltanto, non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ci fermiamo qui, semplicemente questi tre versetti, anzi due versetti, tre. Vogliamo meditarli assieme e vogliamo comprendere ancora questa sera che l'azione profonda di Dio è un'azione di liberazione. Il nostro Dio è un Dio che libera, il nostro Dio è un Dio che vuole portarci a una esperienza di libertà, e questa, come tante volte avete sentito esprimere, nasce dalla conoscenza della verità. Una volta Gesù disse a quei giudei che lo seguivano: se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Attenzione, quale verità ci fa liberi? Ci sono parecchie verità sull'essere umano. C'è una verità brutta da conoscere e quella ci fa liberi in senso negativo, perché libera le parti più negative del nostro essere, ma c'è una verità in senso positivo, che è quella collegata all'opera di Dio, che ci fa liberi per amare, cioè liberi non condizionati da tutte quelle cose che potrebbero imprigionarci. Allora io credo che l'azione dello Spirito Santo è profonda nella vita di ognuno di noi per portarci alla verità, e quando conosciamo la verità in qualche modo siamo più liberi da una parte, più prigionieri dall'altra. Non so se riusciamo a capire questo pomeriggio cosa voglio dire. Quando conosciamo la verità positiva di Dio siamo più liberi, perché conosciamo realmente quello che ci può liberare, quello che ci può portare allo standard di Dio. Quando conosciamo la verità umana siamo prigionieri. Un esempio per capirci bene: se io scopro la verità che non ti sopporto, Questa è una verità che mi imprigiona. Se io scopro la verità che sono amareggiato, questa è una verità che mi imprigiona. Se io scopro la verità che ho risentimento, questa è una verità che mi condiziona. Se io scopro la verità che ho paura, è la verità. Ma è una verità che mi libera la paura? No. Quindi la verità umana è da scoprire, ma non ci libera. E io vi dico, per la mia esperienza, che non è possibile conoscere la verità umana senza avere la soluzione di Dio. Guai a quelli che scoprono la verità umana, la verità della fragilità, del malessere, delle difficoltà che ci sono insite nell'essere umano, se non possono contare poi sulle risorse di Dio. Meglio non conoscerle certe verità se non c'è la soluzione. Ma io ho conosciuto un Dio che non solo mi fa vedere il problema, perché questo forse lo potevo vedere pure da solo, ma che mi dà la soluzione del problema, portandomi alla scoperta della sua libertà. E quindi è ovvio che qui la scrittura, ho fatto questa piccola perifrasi, per farci capire che la chiamata alla libertà è la libertà che nasce dalla verità di Dio, non è una chiamata alla libertà istintuale. Perché se la chiamata fosse una libertà istintuale, voi sapete che nel vostro istinto non c'è l'altruismo, non c'è la preoccupazione di non fare male agli altri. Nel nostro istinto c'è principalmente la soddisfazione personale. Cosa dice la scrittura? Negli ultimi tempi gli uomini saranno amanti del piacere anziché di Dio. E quindi nella verità umana che porta alla libertà dell'istinto non c'è una preoccupazione reale per il tuo simile. Homo homini lupus. C'è un istinto in cui mors tua vita mea. Dice, ma che sta parlando in lingua oggi il pastore? No, queste non sono lingue, queste sono lingue conosciute. C'è come a dire, dove non me ne frega niente, io devo esprimere quello che c'ho dentro e alla fine se tu ne paghi le conseguenze non mi interessa. E tante volte in nome di questa libertà voi vedete fare le cose più assurde intorno a noi. Vedete le persone che dicono, ma io voglio essere libero. Se io mi voglio sentire libero di darti un pugno, se mi viene, che fa? Non me lo devi impedire? Libertà, libertà istintuale, libertà. E oggi molti che gridano libertà, 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 égalité, fraternité, un'altra lingua. Sono libertà astratte, non sono vere. Parlano di una libertà parvenza di una verità. Non c'è una vera libertà. Se il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi, dice la parola di Dio. Ma l'uomo non vi potrà fare liberi. La filosofia non vi potrà fare liberi. La psicologia, come sopra, non vi potrà fare liberi. La verità di Dio è quella che ci farà liberi. Quindi siete stati chiamati a libertà, ma io vorrei quindi specificare non a liberalismo, perché vero è che quando Dio ci accoglie, quando scopriamo l'amore di Dio, voi avete sentito spesso farmi questo esempio, quando noi scopriamo che Dio ci ama, anche quando ci sbattiamo la testa al muro, la prima reazione qual è? Vabbè, allora me la sbatto, tanto Dio poi mi ama lo stesso, sì? Dio ti ama lo stesso, ma la testa te la rompi. Come a dire, quando scopriamo che Dio ci ama anche se pecchiamo, quando scopriamo che Dio ci ama anche se ci ribelliamo, quando scopriamo che Dio ci ama anche quando mentiamo, quando scopriamo che Dio ci ama anche se abbiamo pensieri impuri, la prima reazione quale potrebbe essere? Ma allora, e allora che male c'è? Dio tanto mi ama lo stesso, sì, Dio ti ama lo stesso, solo che c'è un piccolo particolare, che quelle cose che in qualche modo lasci esprimere nella tua vita, se non sono frutto di una libertà vera, ti faranno male, ti avveleneranno, ti impediranno di vivere una vita di relazione serena di coppia, ti impediranno di avere degli amici veri, ti impediranno una relazione continuativa. Quindi, nello scoprire che Dio ci ama, tante volte ci potrebbe essere questa attitudine come a dire, vabbè, Dio mi ama. Anzi, io spesso incontro le persone che mi dicono, ma se Dio mi ama, perché mi deve correggere? È una domanda logica, proprio perché ti ama. Proprio perché ti ama, Dio vuole che tu entri in una libertà vera. Questa sera, proprio perché Dio ti ama, continua a cercare di farti cambiare certi atteggiamenti. Proprio perché Dio ti ama, mette il dito nella piaga, solo che lui lo mette in una maniera diversa. Mentre gli altri, mentre il diavolo forse potrebbe mettere il dito nella tua piaga accusandoti, condannandoti, giudicandoti e poi dicendoti non ce la potrai fare mai, Dio, se mette il dito nella tua piaga, è perché la vuole sanare. Ecco perché non dobbiamo sfuggire dal dito di Dio che cerca di toccare la nostra piaga. Non dobbiamo sfuggire dalla mano di Dio che cerca di posarsi sul nostro dolore, sulla nostra amarezza, sulle nostre ferite, sul nostro orgoglio, per sanarlo. Non dobbiamo sfuggire alle armi di Dio. Ne abbiamo parlato qualche volta. Ricordate Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, quando parla delle armi che non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di... Potere di che cosa? Il potere di distruggere il male nella nostra vita. Demoliamo ogni ragionamento, ogni fortezza, ogni ragionamento che si eleva orgogliosamente. Demoliamo ogni tumore. Voi sareste contrari a qualcuno che è convinto di distruggere tutte le cellule tumorali che avete in corpo? Penso di no. Anche quando si fa una chemioterapia, che è un qualche cosa di non tanto piacevole, perché non è tanto specifico, per cui si danno delle sostanze che sì, ammazzano un po' il tumore, però ammazzano pure un po' la persona, quindi infatti cadono i capelli ed altre situazioni del genere. Ma la persona perché si presta a queste terapie? Perché in qualche modo spera che il tumore verrà annullato da questi farmaci potenti che fanno male, che colpiscono pure il corpo. E in un certo senso le armi spirituali che Dio ci ha dato è come se potessero fare un certo male alla nostra vita, però la finalità di Dio è liberarci dalle cellule tumorali. Con l'aggravante che mentre il tumore non contagia, quindi se c'hai tumore, tu muori. Mentre le cellule della negatività dell'essere umano, se la chiamiamo impurità, la chiamiamo critica, la chiamiamo amarezza, la chiamiamo risentimento, sono contagiose. Ecco perché Dio vuole intervenire. Qui la scrittura, ritorniamo, se no disserto. La scrittura è molto chiara. Fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto, un piccolo particolare, soltanto. È vero, la lettera che scrive Paolo ai Galati, se voi andate a vedere, è tutta una lettera in un contesto dove le persone pensavano che attraverso la legge potevano essere in qualche modo approvate da Dio, pensavano che sarebbero state accettate da Dio semplicemente se prendevano un costume legalistico e facevano certe cose più che altre. Mentre Paolo in questa lettera cerca di smontare questa pretesa e di fare capire che la grazia di Dio è un dono e che non si può essere giustificati per le opere della legge. Quindi cerca di farti capire che non dipende da quello che fai il fatto che Dio ti ha salvato, il fatto che Dio ti ama, il fatto che Dio ti apprezza. Però lui stesso capisce che questo può portare a un concetto falso di libertà. Può non farti capire che la libertà è una cosa bellissima, ma se usata nel progetto di Dio, se usata nell'ottica di Dio, e la cosa più bella che vedrai nell'opera dello Spirito Santo nella tua vita è che Lui ti porterà alla libertà e poi ti dirà di scegliere per il bene. Ti porterà alla libertà di scelta. Che significa? Che Dio lavora per portarci alla libertà di scelta, però poi non sceglie al nostro posto. Qualcuno potrebbe dire: Dio, dammi la libertà di scelta e poi scegli tu per me. No, Dio ti porta alla libertà di scelta, però poi ti dice: tu usa questa libertà per scegliere il bene, per scegliere l'amore, per scegliere il mio progetto, per scegliere la mia gloria, per scegliere le opere che io ho preparato per te, per scegliere quello che coopera al tuo bene, per scegliere di amare, per scegliere di perdonare, per scegliere di pazientare, per scegliere di vincere il male con il bene. Dio lavora per portarti alla libertà. Dio non vuole costringerti, però l'esortazione che questa sera vogliamo fare nostra è che dobbiamo ringraziare tantissimo Dio per questa libertà, ma nello stesso tempo dobbiamo comprendere che libertà è responsabilità. Quando siamo liberi, siamo responsabili. Quando siamo liberi, siamo chiamati a usare questa libertà per il bene. Se non capiamo questo, sapete cosa succede? Che sfrutteremo male questa libertà e poi magari costringeremo qualcuno a doverci imporre le cose. Ma non è questo il progetto di Dio. Noi siamo stati chiamati a libertà. La natura stessa desidera di entrare nella libertà gloriosa dei figli di Dio. C'è una libertà incredibile se tu hai ricevuto Gesù, ma questa libertà è importante che non venga usata. Voglio dirvi proprio le parole esatte della scrittura di Paolo. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Che significa questa sera per noi? Non fate della libertà. Io sono contento di avere compreso il dono della libertà. Io sono contento che tu hai compreso la libertà meravigliosa che c'è alla presenza di Dio, ma la libertà ha un rischio, cioè che deve essere seguita dalla responsabilità, che dove Dio ti mette in condizioni di scegliere, ti fa libero di scegliere, si aspetta che tu scegli il bene. Si aspetta che non ti crei un alibi della libertà. Potremmo fare 100.000 esempi pratici, non lo so, i primi che mi possono venire in mente. Noi viviamo una relazione di chiesa che è abbastanza libera. Questo, se non è fatto un fatto che porta alla responsabilità, potrebbe indurre molti a dire: ma tanto se sono libero di venire o di non venire, ma perché devo venire la domenica? C'è una così bella giornata. Ma perché devo venire la domenica? Sto troppo stanco. Ma perché devo venire la domenica? Faccio l'esempio della domenica, dico, come tipo di incontro, di opera preparata con Dio. Ma perché devo, se sono libero, come a dire, la libertà non riusciamo a capire che è una cosa bellissima, ma che funzionerà in una maniera meravigliosa nella misura in cui non la facciamo diventare un autorizzazione alle nostre spinte negative per poi farci liberamente scegliere le cose più sbagliate. Non so se mi riesco a spiegare questa sera. Quindi è vero, sono libero, però questa libertà, se non diventa capacità di dare agli altri, se non diventa capacità di sacrificarsi, se non diventa capacità di spendere ed essere spesi per gli altri, diventerà libertà di corruzione, libertà di perdere tempo. Poi, se perdiamo tempo in maniera intelligente o stupida, questo non cambia molto, ma in ogni caso una libertà collegata solamente alla spinta della carne non ci porterà al centro del progetto di Dio, ma una libertà in cui Dio ti comincia a fare scoprire la possibilità di amare che c'hai, la possibilità di perdonare, la possibilità di benedire gli altri, la possibilità di metterti al servizio degli altri. Questa libertà, se la usi per servirti dello Spirito Santo, per servire gli altri, questa diventerà una libertà creativa, costruttiva nella tua vita. E questa è l'esortazione che questa sera vogliamo mettere al centro della nostra riflessione. Per mezzo dell'amore, quindi motivati dall'amore, spinti dall'amore, costretti dall'amore. Qualcuno dice, ma perché? Istinto non è amore. No, istinto non è amore. Non so se te ne sei reso conto, per istinto non fai le cose che fai per amore. Per istinto, quando c'è una difficoltà, scappi. Per amore, te la carichi, te la accolli. Per istinto, quando c'è da perdere qualcosa, fuggi. Per amore, ti disponi. Per istinto, se una persona ti fa antipatia, o un fratello ti fa antipatia, lo eviti. Per amore, lo ami, lo benedici, preghi per lui. Capite bene? Amore e istinto non sono tanto collegati. Quindi se qualcuno aveva pensato che libertà era libertà di esprimere quello che sentiamo non sempre sono i sentimenti di Cristo, magari fossero i sentimenti di Cristo, la mente di Cristo, e allora sì, tutto quello che sentiamo è meraviglioso e benedetto, ma io sono convinto che ancora sentiamo molto gli stimoli della nostra carne, e io li sento, e tante volte purtroppo è più facile dire subito sì a uno stimolo carnale che a uno stimolo spirituale. È più facile dire sempre e facilmente sì subito alla critica, al giudizio, piuttosto che dire sì all'amore, perché il giudizio sembra che non ti costerà niente, sembra, l'amore invece ti costerà. E allora questa è la indicazione questa mattina, questo pomeriggio dell'Apostolo Paolo, questo giorno, se dico questo giorno così mi libero il problema di queste variazioni di predicazione. Questa è la soluzione, per mezzo dell'amore, motivati dall'amore, servite gli uni gli altri, cioè ponetevi nell'atteggiamento di servizio, come dire io sono libero potenzialmente di mandarti a quel paese, sono libero, ma scelgo non solo di non farlo come mi verrebbe di fare, soprattutto se in quella giornata non sei molto simpatico, amorevole, amabile, quindi proprio sei pesante, non solo non ti mando a quel paese, ma per la libertà che Dio mi ha messo, per gli strumenti che ho, che sono quelli che posso amarti, posso usare la pazienza, posso usare le risorse di Dio, io decido liberamente di servirti. Non di servirmi di te, di servirti, cioè mi pongo in un'attitudine di servo. Qualcuno dice, ma questa non è libertà. Ma voi ci credete, Gesù era libero secondo voi o era schiavo? Era libero. Era il più grande uomo libero. Neanche la morte lo ha potuto fermare. Ci credete? E lui ci ha trasmessi questo tipo di libertà. Una libertà diversa. Lui disse: io sono il maestro, dite bene, ma sono venuto come colui che serve, fino all'ultimo. Nel momento più tragico si mise, si cinse e lavò i piedi dei suoi discepoli. Ancora una volta un'espressione di servizio. Noi abbiamo ricevuto una libertà che è libertà di amare, libertà che Cristo ha. Lui è la vera libertà. Quindi l'esortazione questo pomeriggio è di usare questa libertà per lasciare venire fuori lo spirito di Cristo, che è uno spirito di servizio. Non libertà per la carne, non libertà per dire: cosa dice oggi la mia carne? Che non mi va di vedere nessuno, chiudo porte e finestre e buonanotte. Che mi dice domani? C'è la stessa cosa. Poi se te lo dice molti giorni diventa problematico, perché puoi chiuderti veramente in un baratro di depressione, di isolamento. Cosa dice il mio spirito? Cosa dice l'opera di Dio dentro di me? Ama il tuo fratello, la tua sorella. Usa la tua libertà per metterti al suo servizio, per dire: fratello, sorella, come posso esserti utile? Che parole difficili. Cioè, se poi quello lo prende sul serio. Cioè, io glielo dico pro forma, però se poi mi dice veramente che ha bisogno di me, che faccio? Ma questo è il cristianesimo, fratelli. Non è, tante volte noi facciamo discorsi trascendentali. Questo è il cristianesimo, che poi si manifesta anche con opere potenti, si manifesta con guarigioni, ma questo è il cristianesimo, è lo spirito di chi serve. Nella libertà, nessuno ti costringe, ma è la vera scoperta della libertà e dell'amore che ti porterà a metterti in un'attitudine di servizio degli altri. Quindi, come posso fare qualcosa per te, fratello, sorella? Come posso fare qualcosa per la comunità? Non come posso scapoliarmela, non come posso non essere mai coinvolto. Sì, liberi, liberi, liberi. E io, se vi aspettate che io qui metta poi un regolamento con cui dice chi non farà questo sarà frustato 10 volte, non lo vedrete mai. Perché so che questa non è la pedagogia di Dio, però questo non significa che la libertà la usiamo male, perché alla fine, se non impariamo a usare la libertà per servirci nell'amore, sapete cosa ce ne faremo della libertà? Qua l'Apostolo Paolo ci fa uno dei piccoli esempi, io ne potrei fare molti di più, dico, lui si concentra solamente su un tipo di esempio di quando, anziché usare la libertà per amarsi, per servirsi, per prendersi cura gli uni degli altri, per dire in che cosa posso servirti. Questo è un piccolo esempio. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. E qua ci dà un'immagine che non vogliamo che possa essere l'immagine che dipinga il tipo di libertà che abbiamo pensato essere libertà di Dio, il tipo di sapienza che abbiamo pensato di essere sapienza di Dio, mentre è una sapienza terrena, carnale, diabolica, dove poi c'è ogni disordine e cattivazione. Non è la sapienza mite, pura, arrendevole, pacifica, che si mette al servizio. Se usiamo la libertà che Dio ci ha dato solamente istintualmente, se non la usiamo per scegliere l'amore, se non la usiamo per scegliere di donarci agli altri, se non la usiamo per scegliere di fare emergere le cose più belle della nostra vita, sapete che fine farà questa nostra libertà? Diventerà libertà di fare tutte le cose più inutili prima e ancora non è troppo dannoso, anche se già è dannoso, perché tante cose inutili che facciamo potremmo fare cose costruttive, belle, che servono. Ma peggio ancora, diventerà libertà di antipatia, diventerà libertà di risentimento, libertà di amarezza, e piano piano, anziché servirci e amarci, ci cominceremo a mordere, a sbranare, a mangiare a vicenda, pur non diventando cannibali. È così, in un rapporto è così, a tutti i livelli è così, nel rapporto di coppia è così. Se marito e moglie non si pongono in un'attitudine di voglio servirti, voglio amarti e servirti, se cominciano a fare spazio alla libertà, ma io sono libero di dirti una parolaccia, certo che sei libero, però una parolaccia oggi, una domani, una dopodomani, e dopo un bel periodo ti faccio vedere come questo rapporto di coppia sarà scoppiettante, proprio mordersi un morso di qua, uno di... e poi alla fine vedi le coppie sono tutte morse, qualcuno anche con morsi veri, diciamo, perché poi qualcuno si lascia andare pure in maniera violenta, fisica. Guardate quanto vi siete fatti male. Dice, ma noi seguivamo solamente l'istinto, appunto, ci mancava poco che vi ammazzavaste, proprio seguendo il vostro istinto, perché non avete usato la libertà che Dio vi ha donato per amarvi, per servirvi nell'amore gli uni gli altri. Ci alziamo in piedi. Che cosa vuoi fare con la libertà che Dio ti ha dato, fratello, sorella? Cosa vogliamo fare? Tanti esempi si potrebbero fare. Dio ci ha detto siete liberi dalla osservanza giudaica che considerava i giorni di festa, i giorni non di festa, i giorni dedicati a Dio, ai giorni non dedicati a Dio. Ma che significa alla fine? Che liberi di dire che non esistono giorni per Dio, allora non gli rendiamo più giorni a Dio? Dice, tanto sono libero, non esistono i giorni dove è utile stare col Signore? Non esiste un giorno particolare dove è bene dedicarsi a Dio, allora io sono libero di non osservare il sabato, la domenica, il lunedì, non sia qualunque giorno, ma un giorno in particolare, non ha importanza il giorno, ma ha importanza un giorno per dedicare a Dio, allora io sono libero e alla fine non osservo più il giorno del riposo. Io sono libero di dire quello che sento. E allora che fa? Cominceremo a dire menzogne, cominceremo a dire fesserie, cominceremo piano piano a inventarci la verità? No! Che la libertà grande che Dio ti ha dato, che Dio mi ha dato, che la libertà meravigliosa che quando sbagliamo non veniamo cancellati, non paghiamo perché Gesù ha pagato per noi, per cui continua a intercedere, che questa libertà, fratelli, non sia scambiata per libertinaggio, che non sia scambiata per occasione per dedicarsi alla carne, perché se tu segui la tua carne ti porterà nella distruzione, ti porterà nella tensione, nel conflitto con te stesso, nel conflitto col tuo partner, ti porterà a morderti, a divorarti, ti porterà a tante cose tremende. Ma se questa libertà meravigliosa che Dio ti ha donato, mi ha donato, la cominciamo a usare nell'amore, cominciamo a dire voglio amare, voglio amarti fratello, voglio servirti, voglio dispormi, cosa c'è da fare? Io sono presente, cosa c'è da dare? Io voglio dare, io voglio usare la libertà che ho per Dio, per fare liberamente le cose più belle, per stancarmi in una fatica che non è vana, perché è nel Signore, la fatica nel Signore non sarà mai vana, la fatica per seguire lo Spirito Santo sarà un deposito eterno di gloria, la fatica per seguire le spinte della tua carne ti farà solamente perdere. Camminate per lo Spirito, andrà più avanti Paolo in quel capitolo, e non sarete costretti ad adempiere i desideri della carne. Camminate per lo Spirito. Vi dico io questa mattina, dico a me stesso, Mauro, Daniela, Antonio, impara a camminare per lo Spirito, perché dove c'è lo Spirito c'è libertà. Vogliamo imparare questa libertà, fratelli? O vogliamo fraintendere la libertà e finire poi cannibalizzati a vicenda? Vogliamo scoprire questa libertà? Preghiamo insieme questa sera perché lo Spirito Santo ci aiuti, ci faccia riflettere e ci faccia comprendere cos'è libertà e come usarla, spinti dall'amore e non per servire la nostra carne. Alleluia, Signore. Signore, ti ringraziamo perché il tuo è un progetto di libertà e non finirò mai di ringraziarti per il libero arbitrio, per il dono prezioso del tuo amore che continua ad amarci anche quando facciamo delle cose che non ti piacciono, anche quando siamo barricati dietro il nostro orgoglio, anche quando siamo presi dalle nostre amarezze e gelosie. Io ti chiedo, Signore, che questa sera questa libertà gloriosa che il tuo Spirito sta creando in noi possa non essere usata come un modo per prenderci licenze, per disimpegnarci, per tirarci indietro, per non andare in prima linea, per non sacrificarci, ma possa essere presa come un invito ad andare al centro della tua volontà, a servirci gli uni gli altri nell'amore. Ti chiedo questo, Signore, per la mia vita. Fa sì che la libertà che mi hai dato non sia una libertà di istinto, ma possa essere la libertà di amare, di perdonare, di crescere, di benedire, di cercare il bene degli altri, più di quello mio, Signore. Dammi veramente grazia di poter realizzare questo. Dai grazia a questi miei fratelli di vivere la vera libertà, Signore, quella di cui non dovremo mai pentirci, ma che ci farà ricchi in vista del regno di Dio. Grazie, Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica.